Buonasera a tutti, bentrovati. Allora, anche stasera sarà una lezione molto tecnica. Certe lezioni sono molto tecniche e stasera è una di quelle. Allora, siamo a pagina 426 per chi ha il testo e siamo ancora in mezzo appunto alla descrizione dei vari pezzi del santuario. Il passo numero 10 dice: farai 50 asole al bordo della prima tenda. Stiamo parlando appunto delle tende che veniva a coprire la struttura del santuario, no? Allora dice così: farai 50 asole al bordo della prima tenda. Che questa tenda è situata all'estremità della serie e 50 asole al bordo della tenda della seconda serie. Perciò hai due estremità, dovrai fare 50 asole da una parte e 50 asole dall'altra parte. E questo è il 10, che non c'è un commento. 11, farai 50 uncini di rame. Inserirà gli uncini nelle asole. Perciò è come, non vorrei dire un'eresia, è come certe docce di oggi, no? Che c'è la tenda e poi c'è l'asola e poi c'è l'uncino. Una cosa del genere. Allora farai 50 uncini di rame, inserirà gli uncini nelle asole per comporre il tetto, che sarà tutt'uno, perciò le due tende saranno attaccate tramite questi uncini che sono infilate nelle asole. Quanto al prolungamento di ciò che eccede nelle tende del tetto, la metà della tenda eccedente si prolungherà sul retro del tabernacolo. C'è una parte di tenda che è più lunga, che eccede appunto, e allora qua dice che verrà questa parte eccedente si prolunga sul retro del tabernacolo. I cubiti eccedenti da una parte e dall'altra della lunghezza delle tende del tetto ricadranno sui lati del tabernacolo, da una parte e dall'altra. Per coprirlo, perciò il retro ai lati c'ha la parte eccedente. Qua c'è un commento 13, i cubiti eccedenti, letteralmente il cubito da una parte, quando dice letteralmente, ti porta la frase proprio la traduzione letterale. Letteralmente c'è scritto il cubito da una parte e il cubito dall'altra parte eccedenti. Nella lunghezza delle tende, ciascuna parte delle tende del tabernacolo era di 4 per 28 cubiti. Ciascuna parte delle tende del tetto era 4 per 30 cubiti, perciò c'è una differenza di 2 cubiti. Ok? Di questi 2 cubiti di lunghezza in eccesso, ciascuno prendeva su uno dei due lati, pendeva su uno dei due lati del tabernacolo. Ok. 14. Realizzerai per il tetto una copertura di pelli di montone tinte di rosso e un'ulteriore copertura di pelli di Tahash, che ne parlavamo le altre volte, questo animale, questa pelle di tanti colori. Perciò al di sopra il tetto era di due tipi di pelli, uno era pelle di montone che era tinto di rosso e poi c'era un'ulteriore copertura di pelli di questo Tahash. 14, commento, un'ulteriore copertura, nel senso letterale del termine, Secondo Rabbi Yehuda era necessario un solo rivestimento di 10 per 30 cubiti, fatto per metà di pelle di montone e per metà di pelle di Tahash. Perciò queste due pelli, secondo lui, non era necessario di fare due rivestimenti, era metà di uno e metà dell'altro. Invece, secondo Rabbi Nechemia, nel Talmud, era invece richiesta la fabbricazione di due coperture, una di pelle di montone e l'altra di pelle di Tahash, ciascuna di esse misurava. No, sì, ciascuna di esse misurava 10 per 30 cubiti ed era posta sul tetto di pelo di capro, quindi senza eccedenza da nessun lato. Perciò la studiano in modo diverso. Una copertura e un'ulteriore copertura, questa traduzione segue la prima opinione riportata da Rashi, che sarebbe quella di Rabbi Nechemia, come nella nota precedente. Adesso qui c'è una cosa interessante, Shintir di Hasidut. Questo insegnamento che andiamo a leggere adesso è un insegnamento del Rebbe dell'anno 1951, nel famoso, il primo discorso che Rebbe ha detto quando ha preso la leadership di Chabad, praticamente un anno dopo che il suocero era mancato. Allora il Rebbe ha preso lui il posto del suocero e ha condotto il movimento Chabad Lubavitch. Adesso, il primo discorso che lui ha fatto, un discorso estremamente importante, che dà proprio un'ottica della nostra generazione, del nostro impegno, di cosa dobbiamo fare, cosa Dio vuole da noi, cosa Dio si aspetta da noi. E lui parla di diverse cose. In quel discorso parla di quello che andiamo a leggere adesso. Ovvero il titolo è La giusta follia, follia. Dice così: le assi del tabernacolo erano fatte di legno d'acacia, che in ebraico si chiama shittim. Acacia shittim. La Hasidut spiega che la radice di questo termine, perché ogni termine ha una sua radice, la radice del termine shittim è shittà. Shittim, shittà. Infatti, shittim è il plurale. Letteralmente, cosa vuol dire la parola shittà? Vuol dire tendenza. Però vuol dire anche shtut. Vedete, shittim, shtut. Le lettere sono sempre quelle. Ma cosa vuol dire shtut? Shtut vuol dire follia, stoltezza, un sciotteo, uno stupido. Allora deriva dalla medesima radice. Perciò questi assi che sono fatti di acacia, la terminologia di acacia ha la stessa radice di follia, stupidità, eccetera. Allora, cosa c'entra? Ciò significa che esiste sia una via di mezzo, sia la tendenza verso altre direzioni. E spiega, e dice così: la via di mezzo è quella della ragione e della logica. La ragione non può essere mai troppo a destra o troppo a sinistra, deve prendere tutte e due le tendenze. Perciò la via di mezzo è sempre la più giusta, diciamo così, no? Dice, la via di mezzo è quella della ragione e della logica. La tendenza invece verso destra rappresenta l'alienazione della santità. Quando tu vai verso destra, vai verso tutto quello che è l'idea della santità. Mentre quella verso la sinistra, definita alienazione dell'altra parte è quella del male e costituisce la mancanza di ragione che porta la persona ad agire stoltamente. Perciò la via di mezzo è la via più giusta, cioè è la via mediana della ragione e della logica. Poi hai la tendenza verso destra, che è la parte della santità, invece quella di sinistra è quella dell'opposta della santità. Non ha ancora finito di spiegare, qua ci sta dando un attimo delle nozioni per capire qualcosa. E quella del male, quella della sinistra, costituisce la mancanza di ragione che porta la persona ad agire stoltamente. Perciò, quando tu vai verso la sinistra, secondo questa terminologia, stai andando verso le forze del male e stai agendo in un modo stolto. In questa linea, nel centro, la destra e la sinistra, in questa linea il Talmud definisce il peccato come un atto di follia, poiché l'ebreo per natura desidera soltanto compiere la volontà di Hashem ed è solo uno spirito di follia a spingerlo a peccare. Quando facciamo un peccato, in realtà siamo spinti da uno spirito di follia, perché nessuno di noi vuole allontanarsi da Dio. Perché tu, quando fai un peccato, ti stai allontanando, distaccando dall'albero della vita. È come se un pesce volesse fare tutto per saltare fuori dall'acqua. Cioè, la sua vita dipende dall'acqua. Se esce fuori, muore. Allora, quando noi facciamo un peccato, sembriamo quel pesce che vuole a tutti i costi saltare fuori dal suo ambito naturale e andare fuori, dove non c'è l'ossigeno. Perciò dice qua, per natura il peccato è come un atto di follia, poiché l'ebreo per natura desidera soltanto compiere la volontà di Dio. Ed è solo uno spirito di follia a spingerlo a peccare. Perciò quando pecchiamo, in realtà, essendo che ci facciamo del male spirituale, allora perché lo fai? Perché in quel momento non capisci, sei folle, sei annebbiato, perché in quel momento, se tu fossi veramente padrone della tua, se fossi limpido, chiaro e padrone della tua mente, in quel momento non lo faresti, perché capiresti che è qualcosa che ti fa male. Allora, perché pecchiamo? Perché in quel momento noi è come se non capiamo, siamo presi dal spirito della follia. La tendenza ad agire verso il bene, invece, che è la follia della destra, e invece la facoltà, laddove è necessario, di trascendere la ragione. Quando perdi la testa, fai un peccato. Però dice, anche andare verso destra, a volte c'è bisogno di quello che è la follia, però per la santità. C'è la follia che ti porta a fare del male, ma c'è anche una follia che ti porta a fare un atto di bontà. Perciò qua dice, la devozione per Dio, che porta l'uomo a diventare un'asse eretta, qua stiamo parlando di asse eretta, no? Richiede questo secondo genere di follia. Perciò tutta questa spiegazione qua è perché abbiamo parlato di assi erette, che erano la struttura del santuario, ovvero porta l'uomo, tutto questo spirito, questa devozione per Dio, porta noi, l'uomo, a diventare un'asse eretta, richiede, per fare questo, richiede questo secondo genere di follia, la follia per fare del bene, grazie alla quale la persona è in grado di riconoscere e accettare di essere e accettare un essere superiore che trascende i limiti della mente umana. Ovvero, Stutzel Kedusha, a volte tu, quello così come nell'ambito della follia del male, fai un qualcosa, ma stai agendo in preda alla follia. Anche per fare le cose del bene, a volte bisogna agire in preda alla follia, ma del bene. Quando ti senti magari bloccato, quando ti senti che sai che quella cosa è giusta, ma non riesci a farla perché magari ti senti che è un passo troppo lungo, più lungo della tua gamba, e così via. Allora lì ti si richiede: usa questa follia, ma non per fare un peccato. La follia può essere usata anche per qualcosa di buono. Vuol dire, secondo la tua logica, magari non riusciresti a farlo, ma sai che quella cosa è giusta. Allora ti butti a fare quella cosa usando questa follia in un modo buono, giusto. Vuol dire che in questa generazione, che il mondo è folle, e le persone sono folli e così via, a volte non basta intraprendere il cammino di avvicinarsi a Dio nel modo canonico, nel modo regolare. Cioè, questo è quello che Rebbe dice: questa generazione qui ha bisogno dello spirito della follia per fare il bene. Perché a volte tu dici: ma no, è troppo per me. Non posso continuare a essere visibilmente ebreo in un mondo che ci odia, per esempio. Allora ti si dice: usa lo spirito di follia per il bene. Vuol dire sì, è vero, forse è una follia quello che tu fai di essere sempre attento alle mitzvot, essere visibilmente ebreo, ma questo è quello che oggi c'è. E per farlo hai bisogno di tirare fuori la follia che c'è in te, di andare a dire: con la follia rispondo con la follia. Però questa è la follia di santità, quella è la follia di impurità. E allora possiamo far fronte un po' a quello che il mondo ci ostacola. Perciò in altre generazioni magari non era necessario di avere questo spirito di follia, era più normale, non c'erano problematiche. Ma se Rebbe nel primo discorso parla di questo, vuol dire che nella nostra generazione è necessario avere anche questo spirito di follia a volte per reagire alla follia del mondo. Qualcuno vuole dire qualcosa a proposito? Dottor Messina?
Sì, è lo stesso discorso della sottà, anche lei agisce con spirito di follia nel commettere il presunto adulterio, cioè in pratica se non c'è qualche forza esterna che ti convince a fare una trasgressione, tu la trasgressione non la fai. Cioè se sei innamorato di Kadosh Baruch Hu, non si vede perché tu debba trasgredire, quindi ci vuole una causalità estranea,
Talmente forte.
più forte di quel momento in cui tu magari sei debole temporaneamente, eccetera, la tentazione, come si suol dire, per indurti a fare la trasgressione, ma la trasgressione ti rendi conto che ti allontana da Kadosh Baruch Hu. È il discorso della sottà con tutto quello che ne consegue. È interessante questo invece che non avevo mai notato che vuol dire tendenza, questo non l'avevo colto, questa ulteriore sfumatura, insomma. Quindi c'è comunque la possibilità, non dico di una predisposizione, ma di una maggior labilità, una maggior fragilità in questo senso. Allora bisogna vigilare. È il discorso del Benoni che diventa nervoso perché deve sempre vigilare su tutto, no? Cioè il Benoni è quello che cammina sul filo del, così come al circo, no? Ecco, quindi, vista la nostra fragilità, vista la nostra, come dice qui, tendenza possibilmente a trasgredire, bisogna aumentare la vigilanza, insomma, credo di capire, insomma.
Sì, proprio così. Proprio così. E certo, nelle altre generazioni non c'erano queste, che parola ho usato, queste
Tendenze, queste tentazioni, queste
tentazioni. Una volta non c'era l'intenzione che abbiamo nel nostro mondo di oggi. Oggi
Figuriamoci, certo.
ti giri, cioè, oggi nel cellulare c'è tentazioni. Cioè, soltanto il tempo che noi sprechiamo molte volte a guardare Instagram e Facebook, eccetera, eccetera, di per sé è una tentazione che ti fa perdere tempo per altre cose. Perciò oggi la tentazione è proprio a portata di click, è a portata di mano. All'epoca non c'erano queste cose. All'epoca avevano una capretta, una pecorella, due galline, e questa era la vita di ogni persona. Facevano questo e quest'altro, cioè non avevano grandi tentazioni. E Rebbe invece ha capito, ha visto che la generazione è cambiata e dice: ragazzi, la generazione è cambiata, dobbiamo cambiare
Occhio.
anche il modo di combattere, è diverso. Prima non c'erano grandi combattimenti, oggi ci sono. Dobbiamo combattere contro il male che è dentro di noi, che si risveglia ogni istante, proprio così. E per farlo devi
Poi
usare
anche
la
qui
follia.
combattere Milchama c'è la radice di Lechem, cioè la Milchama che noi facciamo è il nostro pane di vita, cioè
Bello.
contro la Verot, insomma.
Ovviamente stiamo, per chi le sente magari per la prima volta, stiamo parlando di guerre spirituali,
Sì, sì, sì.
guerre contro il male.
Guerra vuol dire pane vuol dire guerra, insomma, in senso anche traslato, insomma.
Sì. Ok. Adesso, noi abbiamo fatto il 14, adesso andiamo al passo 15. Il passo 15 dice così: farai di legno sempre di acacia erette, ecco quello che abbiamo appena spiegato, le assi per il tabernacolo. Adesso vi faccio vedere una foto un po'. Queste sono le famose assi di cui stiamo parlando adesso. Vedete che sono tre assi che poi vengono collegate insieme. Qua sono le tre assi separate e l'altra foto accanto è quando sono unite una all'altra, e fuori vedete quei non so come chiamarli, che connettono le tre assi. Adesso, qui dice così: farai di legno di acacia erette le assi per il tabernacolo. 15 assi legni d'acacia. Le pareti del tabernacolo erano fatte di enormi assi di legno d'acacia posate verticalmente, quello che abbiamo appena visto. Omdim, vuol dire erette. I saggi interpretano questo termine omiletticamente come garanzia della sopravvivenza del popolo ebraico. Perciò è un accostamento tipo, no? Delle epoche peggiori. Diresti che la loro speranza di ritornare sia perduta e le loro aspettative deluse? È tuttavia scritto: assi di legno d'acacia erette, essi staranno in piedi per sempre. Perciò questa è un'allusione a noi. Il tabernacolo parla di queste assi erette. E qua dice, questo è un po' lo specchio della nostra vita, che anche quando vediamo, pensiamo che queste assi si stanno per piegare, che il popolo sta per svanire, tutte cose negative, dice no. Ricordati, la Torah dice: assi di acacia erette che staranno in piedi per sempre. Vuol dire che se andiamo andare a vedere la storia fino ad oggi, è proprio così. Il popolo ebraico siamo sempre da Abramo, dal primo ebreo, siamo sempre stati, come dire, minacciati, ricercati e quello che vuoi. Eppure siamo ancora qua. Abramo, il primissimo ebreo, no? Non esistevano, non conoscevano ancora l'ebraismo. Il primo già stava antipatico, già era, l'hanno preso, l'hanno buttato nel fuoco, e così tutte le generazioni, sempre. Eppure qua la Torah dà una promessa: voi siete come la struttura del santuario, Sarete sempre eretti e esisterete per sempre. Questa è una promessa della Torah. E come vediamo, guardiamoci in giro, non è umanamente parlando, non è normale che noi ebrei siamo ancora vivi. Non è normale. Veramente, con tutto quello che abbiamo passato, i vari pogrom, la seconda guerra mondiale, e adesso tutta la guerra. L'ho spiegato l'altra volta. Un missile che cade, tutti questi missili che cadono su Israele, mai sia se veramente dovessero tutti esplodere, non rimane neanche la polvere di Israele, rimane. Migliaia di missili che stanno cadendo dovrebbero sotterrare la terra di Israele e tutti gli abitanti, mai sia. Eppure non succede. Perché? Perché qua c'è scritto che siamo eretti per sempre. E questo è da sempre e per sempre. È vero che passiamo momenti di difficoltà, momenti di guerra, momenti di tristezza, questo, quest'altro, però alla fine nessuno può farcela contro di noi. Perché? Perché è una promessa da Torah. E questo ci deve dare a noi coraggio, forza interiore di capire che nonostante la tristezza, purtroppo i nostri fratelli in Israele, e mezzanotte 3-4 volte si alzano, vanno e noi dormiamo tranquilli, loro no. Però almeno in cuor nostro sappiamo che Dio ci protegge. Hine lo Yanum velo Ishan Shomer Israel, il protettore di Israele non dorme, non chiude gli occhi, è sempre lì a proteggerci. E questa nostra consapevolezza, questa nostra fede aiuterà sicuramente a aumentare la sicurezza del popolo ebraico dovunque si trova. Andando avanti, Or HaIm spiega che la posizione verticale delle assi, che si ergono dalla terra al cielo, è simbolo del compito spirituale dell'uomo di unire il terreno al etereo e l'etereo, la sua natura infima ai suoi potenziali e alle sue aspirazioni eccelse. Un po' come il sogno di Giacobbe, no? Che la scala era infilzata nel terreno e la cima arrivava al cielo. Vuol dire questa unione tra il materiale che è la terra e il spirituale che è il cielo. Perciò il nostro compito è questo. E perciò qua dice la posizione verticale delle assi che si ergono dalla terra al cielo è simbolo del compito spirituale dell'uomo di unire il terreno con lo spirito, la sua natura infima ai suoi potenziali e alle sue aspirazioni eccelse. Ok. Andiamo avanti 16. Vabbè, già che siamo qui mi squilla nell'orecchio e allora ve lo racconto. Nei Pirkei Avot, qua parla omdim, vuol dire eretti. Questi assi erano eretti. Nel Pirkei Avot dice che nel santuario, quando 3 volte all'anno gli ebrei da tutto Israele andavano a Gerusalemme nel santuario, 3 volte all'anno, c'era così tanta gente che era stretto. Ok? Allora lì parla di questo miracolo che quando stavano normalmente in piedi, allora era molto stretto. Il miracolo era invece quando durante determinate preghiere si inchinavano, a quel punto, ovviamente quando tu ti inchini occupi molto più spazio di quando stai in piedi. Invece quando stavano in piedi era stretto e quando si inchinavano miracolosamente c'era posto per tutti e nessuno diceva che è stretto o scomodo. Ripeto, quando ti inchini occupi 3-4 volte di spazio in più. Allora, come mai da in piedi erano stretti? È un paradosso, è proprio l'inverso. E questa frase la racconto molte volte quando parlo alla Huppah, a un matrimonio, e dico questo concetto. Marito e moglie, piuttosto che persone, Quando una persona sta sulle sue idee, fermo sulle sue idee, e dice no, io ho ragione, si fa come dico io, quando tu vuoi stare eretto in quel senso, che non dai spazio agli altri, non dai spazio a tua moglie o agli altri, allora la vita diventa stretta. Perché quando fai questo tipo di atteggiamento, fai la vita stretta a chi ti sta accanto, a te stesso anche. Perché quando vuoi avere sempre ragione non funziona. Invece quando ti inchini, ti prostri, vuol dire non stai più sulle tue idee. Ti inchini, ascolti anche il prossimo, fai anche quello che la moglie dice ogni tanto. Allora lì quando ti inchini il posto si allarga, c'è più spazio. Perché? Perché quando tu non stai sulle tue, dici io ho sempre ragione, allora dando spazio crei uno spazio. Questo è uno dei segreti della vita, non stare sempre sulle tue. Cerca di ascoltare anche gli altri, dare spazio anche agli altri, perciò ti inchini, anche se sai che magari l'altra persona è sbagliato, però a volte per poter ricreare un bilancio familiare, a volte c'è anche l'idea di dire ok, va bene, hai ragione tu, anche se sai benissimo che non ha ragione, però inchinandoti crei spazio. Quando crei spazio, crei respiro e crei comodità, allora si assesta di nuovo la vita familiare. Ok. 16. Il 16 dice, eccolo qua, pagina 429, la lunghezza di ciascuna asse, di queste assi che stiamo parlando, sarà di 10 cubiti e di un cubito e mezzo di larghezza ognuna di queste assi, perciò 10 per 1,5. 16, la nota lunghezza, essendo poste verticalmente, si tratta più che altro di altezza. Appunto, visto che si parla di altezza, l'altezza più alta della larghezza in questo caso. 17, due tenoni per ciascuna asse. Qualcuno ha una parola più facile di tenoni? Due tenoni per ciascuna asse simili a pioli, paralleli tra di loro, così farai per tutte le assi del tabernacolo. Sono queste. Quello che vi ho fatto vedere prima, quello che anche prima non sapevo come chiamarli. Due.
I tenoni praticamente sono quei pezzi che erano in basso e nei quali veniva incastrato il plinto che usciva dall'asse, cioè l'asse in fondo aveva un pezzo più stretto che si andava ad incastrare nel tenone. Rabbe qui ha voluto usare questo termine molto, diciamo, molto alto, si può, è una base, una specie, è la base dove veniva infilato, dove veniva infilata l'asse. Ogni asse
Ma
veniva infilata in una base.
lei ha come davanti adesso, diceva?
No,
Ah, ok.
perché mi fanno
No.
male gli
No,
occhi.
perché magari guardavamo la foto, perciò non sta parlando dei tre anelli
No, i tenoni non c'entra con gli anelli. Gli anelli
appunto.
sono quelli laterali nei quali veniva infilata la stanga per tenere.
La stanga, la parola giusta, brava, stanga. Allora mi sfugge questi tenoni, allora.
Allora, è un, come si può dire, un gergo soprattutto usato nella costruzione nautica, nelle costruzioni nautiche, perché si cerca di non usare chiodi o robe del genere. Ed è un maschio, il maschio di una connessione di testa costituita da un risalto sagomato in modo da entrare esattamente nell'incavo, che si chiama mortasa, ricavato nell'estremità dell'altro pezzo. Praticamente è un incastro che va così.
Come ho capito, ecco, faccio nella foto, La pagina 429 c'è questa foto qui, che praticamente ce ne sono due su e altri due giù, che poi vanno a mo' di Lego, a mo' di, chiamiamolo come vogliamo, incastro. Sì.
Lego proprio.
Ah, quelli sono i tenoni. Ok. Allora, 17. Due tenoni per ciascuna asse, simili a pioli, paralleli tra di loro. Così farai per tutte le assi del tabernacolo, faccio in alto e in basso. Ok, questo era 17, leggiamo la nota, il commento, due tenoni. Il tenone è una sporgenza della base dell'asse fatta in modo da poter essere inserita in un plinto. Ok, adesso è chiaro. Paralleli, la traduzione si basa su il commento di Rashi. Ok, 18.
È un po' come i mattoncini della Lego, insomma, si
Sì.
incastrano, fanno delle articolazioni tra di loro e rimangono solidi permanenti, ecco.
Sì. 18, farai le assi per il tabernacolo, 20 assi per il lato meridionale. Farai sotto le 20 assi 40 plinti d'argento, perché ogni asse aveva due plinti sotto un asse per i suoi due tenoni e due plinti sotto la successiva asse per i suoi due tenoni. Dirà, sto guardando la foto, appunto la parte di sotto, allora ripetiamo un attimo, farai le assi per il tabernacolo, 20 assi. Per il lato meridionale farai sotto le 20 assi 40 plinti di argento, due plinti sotto ogni asse per i suoi due tenoni e due plinti sotto la successiva per i suoi due tenoni. 19, il commento dice così: si noti che di norma la ripetizione di una stessa proposizione sarebbe sinonimo di ciascuno, perciò due plinti sotto ciascuna asse. Ovviamente il linguaggio della Torah è così, lo ripeto due volte, ma in italiano moderno sarebbe due plinti sotto ogni asse. Perciò erano 20 assi e 40 plinti. Ok, passo numero 20, 20 assi per l'altro lato del tabernacolo, che era il lato settentrionale. Ok, prima era meridionale, adesso settentrionale. 20, non abbiamo niente, 21, e i loro 40 plinti d'argento, due plinti sotto un'asse e due plinti sotto una successiva asse, per l'estremità occidentale del tabernacolo. Perciò tutti i tre era la stessa storia. Farai sei assi. Perciò, vediamo il 22, non c'è ancora niente. 23, farai due assi per gli angoli del tabernacolo all'estremità. Qua dice così: due assi, le sei assi menzionate nel verso 22 si estendevano per una lunghezza di 9 cubiti, perché erano 6 per 1 e mezzo, perciò 9, lungo la parete occidentale. Oltre a esse venivano aggiunte due assi, uno all'angolo settentrionale e uno a quello meridionale. Poiché la parete settentrionale aveva lo spessore di un cubito, copriva un cubito dell'asse dell'angolo, lasciandone esposto mezzo cubito. Così era anche per l'asse dell'angolo meridionale. Quindi l'intera parete occidentale era composta da 8 assi, misurando i 2 cubiti, di cui 10 si affacciavano sull'interno del tabernacolo e 10 si aderivano allo spessore della parete settentrionale e di quella meridionale. Di conseguenza, le dimensioni interne del tabernacolo erano 10 per 30 cubiti. Ok, 24, non possiamo neanche cercare 24, tutte le assi combaceranno alla base e in cima saranno unite fra di loro da un anello, così sarà anche per entrambe le assi degli angoli. Ultimo, 24, l'ultimo commento, combaceranno alla base, benché le assi fossero inserite nei plinti, dovevano rimanere accostate l'una all'altra. Di conseguenza i plinti erano fatti e inseriti nei tenoni in modo che il loro spessore non creasse spazio tra le assi. Da un anello si chiamava così, ma in realtà era un parallelepipedo, cavo all'interno. Gli anelli tenevano le assi aderenti l'una all'altra dall'alto.
Ecco, ma la domanda è un'altra, secondo
Sì.
me, cioè perlomeno quello che mi scorre adesso per la testa. Ma visto che c'è stato un primo santuario, un secondo santuario e noi stiamo aspettando il terzo Betamikdash, quindi quello che, diciamo, fra virgolette, è importante, tutto importante, ma tanto per capire, è il Betamikdash. Che bisogno ha la Torah di dare tutti questi particolari sul santuario mobile? Cioè, qual è la necessità
Vabbè,
ingegneristica di...
è una parte della nostra storia.
come storia generale, diciamo così.
Come ogni cosa che oggi magari non c'è più, perché lo studiamo? Beh, fa parte della Torah, fa parte
Certo, no, intendo dire, però ha un significato meramente storico, non perché
Beh,
qualcuno
no,
ha
vedi che
detto...
abbiamo visto anche prima l'insegnamento del fatto che quando sei eretto, cosa vuol dire essere
Sì,
eretto?
quello lo
Cosa vuol...
capisco
perciò,
Shittim,
sì,
legno
esatto, c'è
cacce, eccetera.
sempre.
Per questo particolare sui plinti, sui quali mi sfugge un attimino la
Beh,
necessità
è una cosa che non si può cancellare perché è una cosa esistita, perciò
narrativa, insomma.
non è... Sì, è
Posso dire
narrativa...
una cosa, Salman?
Sì,
Un di più, diciamo
sì, sì.
così, che mi domando, dato che la Torah non dice mai nulla per niente, mi domando cosa ci vuole insegnare questo, ecco, questa è la
No, però,
domanda.
Salman, posso dire
Sì.
una cosa che mi è venuta in mente? Che le istruzioni per il tabernacolo le ha date Hashem, non è che se le ha inventate Mosè.
Ovviamente.
Invece il primo e il secondo santuario sono stati costruiti, non penso secondo gli ordini di Hashem, che ha detto fate questo, questo, questo. Non credo, almeno
Quindi
se
tu
mi
dici che non le
sbaglio.
studiamo perché vengono lasciando i Kadosh Baruch Hu, insomma.
Beh, è dire, mi sembra molto addirittura più importante quasi, mi verrebbe da dire, invece del contrario.
Ho capito.
L'altro
Perché
è più
sembrano
umano.
particolari, diciamo così, ingegneristici, un po' per professionisti della costruzione, ecco.
Insomma, il primo e il secondo tempio sono, sì, opere architettoniche, di ingegneria, come dici tu, sono...
Saranno quelle che ritornano, insomma.
Però il tabernacolo, secondo me, è più importante. Mi dà l'idea di essere più importante perché è il primo, è quello che Hashem ha detto di costruire, no? Quello che
Sì, sembra quasi che
custodiva.
ti dica queste cose molto precise perché tu sia in grado di ricostruirlo, insomma, questa è la mia domanda.
Anche, non lo so questo,
È
però.
un mistero, sì.
Vabbè, cioè, poi io non sono... È così, era un'idea che mi è venuta in mente così, in questo momento.
Non resta altro che aspettare e vedere.
Oh,
Esatto.
bene.
Grazie,
Ogni
Rav, grazie
bene.
a tutti,
Buona
a
serata,
più
buona serata.
tardi.
Buona
Buona
serata.
serata.
Grazie.
Grazie, Rav. Buona...